Santo del giorno. Beata Narcisa di Gesù Martillo Moran. La vita di questa straordinaria penitente vergine dell'Ecuador si può dividere in tre periodi: la sua giovinezza, la sua permanenza a Guayaquil e la sua dimora a Lima fino alla morte. La Beata nacque a Nobol, Daule, piccolo paese della provincia di Guayaquil, nella pittoresca fattoria di San Giuseppe, tra il 1832 e il 1833, settima forse dei nove figli che Pietro Martillo Mosquera ebbe da Giuseppa Moran, buoni e onorati cristiani che vivevano con i proventi delle loro terre e del loro bestiame. Nel battesimo le fu imposto forse il nome del santo del giorno, Narciso, vescovo di Gerusalemme, secondo la consuetudine. Alla morte precoce della mamma, la piccina trascorse un po' di tempo in Soledad con la madrina. A 7 anni ritornò a Nobol e imparò a leggere e a scrivere, frequentando le scuole di privati maestri. Soltanto nelle città esistevano allora delle scuole pubbliche. Narcisa poté così darsi alla lettura di libri di devozione e della dottrina cristiana e plasmare a poco il proprio animo, sotto l'azione quasi esclusiva dello Spirito Santo, a una soda e profonda spiritualità. Si sentiva inclinata alla solitudine, alla contemplazione e alla vita di penitenza. Ma poiché era buona, bella, affabile, abilissima in tutte le faccende domestiche, specialmente nel cucito, affascinava tutti, vicini e lontani. Quando in casa c'erano riunioni o feste, la Beata prima di tutto ordinava per il pranzo e poi si ritirava a pregare dietro un bell'albero mirtaceo e a fare penitenze con un rigore fuori del comune. Divenuta più grande, imparò a suonare la chitarra e a cantare strofe che riflettevano i sentimenti da lei sperimentati nel contemplare le bellezze della natura. Narcisa andava rivelando sentimenti di pietà sempre più profonda, che denotavano come, sull'esempio di Santa Marianna di Gesù de Paredes y Flores, che si era scelta a modello, Gesù Cristo fosse il centro dei suoi pensieri ed ispirasse tutte le azioni della sua vita. All'intensa pietà, all'integrità del candore, alla mortificazione, la Beata associava l'esercizio delle opere di misericordia, conseguenza dell'ardente amore che nutriva per il Creatore. Verso i 20 anni Narcisa perse anche il padre. Nella sua famiglia venne a determinarsi una difficile situazione economica. I beni di fortuna lasciati dai genitori erano modesti e risultarono insufficienti alla divisione tra 9 eredi. Allora, per non gravare sull'esiguo bilancio familiare, Narcisa volle trasferirsi a Guayaquil in cerca di lavoro, di una più sicura guida spirituale e della possibilità di accostarsi con maggior frequenza ai sacramenti. La signora Silvania Gilibert, che abitava di fronte alla piazza maggiore, la ospitò per molti anni in una piccola e molto povera soffitta in cui la giovane nobolena lavorò di cucito e coltivò assiduamente la vita di preghiera. Suo primo confessore e direttore spirituale fu Don Luigi Tola, nel 1871 vescovo di Porto Velho. Sotto la sua guida e quella dei 3 sacerdoti della cattedrale, ai quali obbedì sempre in tutto, la Beata approfondì la vita interiore e si incamminò con maggior sicurezza sulla via della perfezione. Tra gli altri direttori che ebbe, merita una speciale menzione Monsignor Amedeo Millan, canonico della cattedrale, direttore del seminario e profondo conoscitore di alta mistica, come risulta dalle lettere che inviò alla Beata Mercedes di Gesù Molina, fondatrice delle suore della Beata Marianna di Gesù. A Guayaquil, Narcisa trovò in seguito biancheria da cucire presso la signora Carmen Uraga de Landín, ma invece di trascorrere la giornata nella discreta stanza che le aveva messo a disposizione, preferì restarsene sulla soletta in un ripostiglio della soffitta, per potersi flagellare fino a sangue senza essere vista da nessuno, e coricarsi su una croce piena di chiodi. In espiazione dei peccati commessi dagli uomini, si vestiva pure di cilici, si nutriva soltanto di pane e di acqua, e ogni giorno faceva 8 ore di orazione. I suoi strumenti di penitenza sono conservati nel Museo Civico della Capitale. Chi li vede non può fare a meno di chiedersi come abbia fatto una fragile giovane superare con il loro uso i limiti della natura. Il mistero rimane nascosto nella grazia che Dio dona a coloro che predilige e chiama alla crocifissione come suo figlio. La terza dimora di Narcisa a Guayaquil fu una piccolissima stanza situata in un angolo del sottoscala dell'abitazione della signora Gesù Maria de Antepara. Al primo piano dello stabile, prospiciente la piazza della cattedrale, abitava la beata Mercedes di Gesù Molina. Le due eroine si conobbero e sotto la guida del canonico Millán condussero una vita di intima unione con Dio. Per nascondersi agli occhi di tutti, Narcisa ricercava sempre gli angoli più appartati e più oscuri della cattedrale o della chiesa di San Giuseppe. La gente la chiamava la santa. I sacrestani non furono sovente costretti a scuoterla per destarla dalle sue estasi quando dovevano chiudere le porte delle chiese. Monsignor Pietro Pinto, governatore del Vescovado, quando venne a conoscenza delle virtù di Narcisa, la esortò a trasferirsi in casa sua affinché potesse dedicarsi alle pratiche religiose con maggior serenità. La beata accettò la generosa offerta, ma poco tempo dopo, avendo capito che il nuovo alloggio le offriva comodità non desiderate, tornò a vivere nella soffitta di una casa in piazza della cattedrale, dove ancora si conserva una rozza croce di legno irta di punte di acciaio con la quale si martirizzava. Il canonico Millán continuò a dirigere la giovane contadinella nelle vie dello spirito con molta competenza, finché, colpito dalla tubercolosi verso il 1865, dovette partire per Cuenca allo scopo di curarsi. Narcisa lo seguì e lo assistette con somma carità fino all'ultimo respiro. Il vescovo della diocesi, Monsignore Remigio Esteves de Toral, avrebbe desiderato che si facesse religiosa nel monastero delle Carmelitane di Cuenca, ma ella preferì ritornare tra la sua gente per essere a tutti esempio di preghiera e di sacrificio. Alla morte del canonico Millán, la provvidenza dispose che Narcisa conoscesse il padre Pietro Gual, francescano, catalano, durante la visita apostolica che fece in Ecuador. Egli ne esaminò attentamente l'anima e l'assicurò che andava bene. Le ordinò contemporaneamente di andare a vivere a Lima, nel convento del patrocinio popolato da terziarie domenicane, ottenendole da una persona pia un mensile di 4 pesos. Nel giugno del 1868 la beata, bramosa di nascondimento di pace, si recò nella sconosciuta Lima, capitale del Perù, già santificata dalla presenza di San Turibio de Mogrovejo, arcivescovo della città, da Santa Rosa da Lima, terziaria domenicana, San Martino de Porres, fratello laico domenicano, e San Giovanni Macias, lui pure fratello laico domenicano. Nel convento del Paraclito a Narcisa fu assegnata una piccola e disadorna cella che gradì assai, memore di quanto l'aveva detto il padre Gual. Se vuoi essere santa, va al patrocinio. Nel beaterio ella condusse vita da religiosa, benché non lo fosse. Difatti prese parte a tutti gli atti della comunità, tranne al refettorio, perché la regola lo proibiva. Durante il giorno cuciva paramenti per le chiese e vesti per i poveri, ed aveva somma cura delle malate, per le quali essa stessa preparava infusi di erbe. Libera da ogni preoccupazione terrena, Narcisa, a Lima, raggiunse le più alte vette della mistica, consacrandosi completamente all'orazione e alla penitenza. Di sera le terziarie domenicane chiudevano la porta della chiesa e consegnavano la chiave alla beata, poiché aveva l'abitudine di passare in essa lunghe ore della notte in orazione. Le sue principali devozioni erano il Santissimo Sacramento, il Sacro Cuore di Gesù e il Santo Rosario. Quando Monsignor Giacomo Molina, in seguito vescovo di Truiglio, fu nominato cappellano del beaterio del patrocinio, la beata vi ci si trovava da 9 mesi. A suo riguardo si lasciò una preziosa testimonianza. L'11 dicembre del 1869, 3 giorni dopo la sua morte, di lei attestò alla presenza di un notaio. Fu molto protetta dal cielo con singolari grazie che le dettero forze sufficienti per santificarsi. Fece voto di verginità perpetua, di povertà, di obbedienza, di clausura, anche riguardo alla propria stanza, di romitaggio, di digiuno a pane e acqua, di comunione quotidiana, di confessione, di mortificazione e orazione. Tutti questi voti li mantenne fedelmente fino alla morte. Si propose di imitare Marianna di Gesù, Giglio di Chito, e il Signore la favorì tanto nell'adempimento del suo proposito che basta leggere la vita di Santa Marianna per riconoscere le virtù di Narcisa. Viveva di continuo talmente unita al Signore da essere da Lui consolata con la sua presenza quasi tutti i giorni. I suoi confessori sono concordi nel testimoniare che le sue mortificazioni furono severe, che portava sempre cilici, che giornalmente si disciplinava a sangue e faceva 8 ore di preghiera. Non lesse altri libri che l'esercizio di perfezione e virtù cristiana del padre Alfonso Rodriguez e il libro di Giobbe. Portava costantemente sul suo corpo la crocifissione del Signore con i dolori intensi che provava. Tutte le notti faceva 4 ore di preghiera incoronata di spine che le penetravano nella testa, appesa a una croce cosparsa di alcuni chiodi. Dormiva per terra su delle punte di acciaio che teneva preparate a tale scopo. I medici che la curavano si meravigliavano come facesse a vivere con tanto scarso nutrimento. Tutti ne constatarono la debolezza benché apparisse alquanto grossa di corporatura. Il Signore in ricompensa un giorno dopo la comunione che fece al termine di un ritiro spirituale privato, la rapì in estasi, le apparve dinanzi, si tolse il cuore con le mani dalla cavità del petto e glielo diede da baciare, dicendole che mai aveva concesso simile grazia a nessuna anima. Occorre tuttavia dire che nelle penitenze superò Santa Marianna di Gesù. Difatti, con il permesso dei confessori, si flagellava con aculei di ferro a forma di stelle, fino a bagnare di sangue il pavimento della cella, e prima di ricoprire il corpo intero di cilici, indossava intorno alla vita un panciotto foderato di aculei, stringendolo fortemente con una pesante catena, affinché le punte aguzze penetrassero nelle carni. Il 24 settembre 1869 le fu rivelato il giorno della morte. Non diminuì per questo le sue straordinarie penitenze, i digiuni e le austerità che Gesù Crocifisso continuava a chiederle in riparazione degli enormi peccati commessi nel mondo. In ottobre fu assalita da forti febbri, motivo per cui la sua salute si deteriorò rapidamente. L'8 dicembre al mattino fece come al solito la Santa Comunione. Alla sera si congedò dalle terziarie domenicane dicendo loro che doveva fare un viaggio molto lungo. Le religiose pensarono a uno scherzo. A mezzanotte la suora, che era incaricata della veglia, nel passare davanti alla cella di lei, notò che era illuminata e che da essa usciva un suavissimo profumo. La superiora, avvertita dalla consorella, aprì la porta e trovò Narcisa morta, con la testa leggermente inclinata sul lato destro e il piede destro posto sul sinistro. Richiamava così alla mente l'immagine di Gesù crocifisso. Il corpo della defunta non si decompose, non perse la sua flessibilità e il colorito proprio di una persona sana. Fu sepolta con grande concorso di popolo nel convento del Patrocinio. Il 30 aprile 1955, su istanza dei familiari, il corpo ancora incorrotto della Beata venne trasferito a Guayaquil e tumulato nella chiesa di San Giuseppe. Gli abitanti di Nobol, fieri della loro compaesana, fecero erigere in suo onore sulla piazza un monumento. Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù il 23 ottobre 1987 e la beatificò il 25 ottobre 1992. Avete ascoltato il Santo del Giorno, Beata Narcisa di Gesù Martiglio Moran.